Niente nuovo attacco contro l'Iran, almeno per ora. Trump ha fatto l'ennesima marcia indietro e ha sospeso la ripresa dei bombardamenti contro Teheran. Me l'hanno chiesto i paesi del Golfo, ora il negoziato è serio, ha detto il presidente americano. Lo stato della trattativa rimane però un'incognita. E dopo Trump arriva Putin, il presidente russo comincia oggi la sua visita a Pechino. Cina e Russia sempre più vicine per interessi economici e per la comune contrapposizione agli Stati Uniti. Sono salite a 41 le barche della flottiglia intercettate da ieri dalla marina israeliana, una decina quelle ancora in navigazione. Tra le centinaia di persone sequestrate, almeno 12 avrebbero nazionalità italiana. Tajani chiede la loro liberazione, dalle opposizioni pressioni perché il governo faccia di più. Ieri manifestazioni in decine di città a sostegno della missione. Al Parlamento europeo si discute sull'attentata strage di Modena, approvata una mozione di Fratelli d'Italia per dibattere sulla protezione degli spazi pubblici, bocciata quella leghista che parlava di islamismo e cittadinanza. Oggi è atteso l'interrogatorio dell'uomo fermato, il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Gli Stati Uniti non attaccheranno nuovamente l'Iran, almeno per ora. Lo ha annunciato Donald Trump alla fine di una giornata nella quale la ripresa della guerra in Medio Oriente sembrava inevitabile. Il presidente americano ha detto che ora il negoziato è diventato serio e che Teheran non avrà mai l'arma atomica. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
Sta succedendo che Trump ha fatto l'ennesima marcia indietro dopo nuove minacce a Teheran. Ha detto di avere sospeso un attacco che sarebbe dovuto cominciare proprio oggi, martedì, su richiesta dei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar. E poi, come dicevi tu Andrea, ha aggiunto che ora si sta negoziando seriamente e che alla fine di questo negoziato l'Iran non avrà mai l'arma atomica. In realtà lo stato del negoziato non è assolutamente chiaro. Il Pakistan dovrebbe aver consegnato agli Stati Uniti un'ultima proposta iraniana. Secondo alcuni media regionali, in Medio Oriente la Repubblica Islamica avrebbe proposto una lunga sospensione del suo programma nucleare e il trasferimento all'estero, in Russia, dell'uranio arricchito. Per i media iraniani, l'amministrazione americana avrebbe invece ipotizzato la sospensione delle sanzioni sul petrolio iraniano. Ma nulla di tutto questo è stato confermato ufficialmente. Sulla base degli elementi che abbiamo, possiamo ricordare come i paesi della regione, i paesi arabi, non vogliono in alcun modo la ripresa della guerra per tutti i danni che si porterebbe dietro, che l'opinione pubblica americana sia contro un nuovo attacco all'Iran e che l'amministrazione Trump sia bloccata perché finora la sua strategia non ha funzionato. Attenzione poi, questo vale anche per noi operatori dell'informazione, attenzione all'imprevedibilità di Trump. Tra poche ore la Casa Bianca potrebbe far uscire un messaggio completamente diverso rispetto a quello che abbiamo appena sentito e raccontato. Andrea.
Grazie Emanuele, dicevamo dell'opinione pubblica americana contraria alla guerra in Medio Oriente e in effetti gli ultimi sondaggi danno la popolarità di Trump in caduta libera. Sentiamo Michele Migone.
Le percentuali di approvazione delle sue scelte sono ai minimi storici, la maggioranza degli interpellati ha un giudizio negativo sulla decisione di attaccare l'Iran, 65%, su come ha gestito il conflitto israelo-palestinese, 62%, sulla conduzione dell'economia, 64%, sul costo della vita, 69% lo boccia. Lo fanno gli elettori democratici ovviamente, ma anche gli indipendenti, il 69%, il 5% in più rispetto a gennaio. E tutte queste percentuali mostrano un presidente in grave difficoltà, ma ben guardare il quadro che emerge dal sondaggio non è così drammatico per lui. Ci sono alcuni dati significativi sulla guerra contro l'Iran. È vero che il 52% delle persone raggiunte è contraria a una ripresa degli attacchi contro Teheran, ma è anche vero che la base repubblicana, magari non tutti MAGA, continuano a sopportare l'idea di una guerra contro l'Iran e vogliono che continui. Il 70% dei repubblicani pensa che se non c'è un accordo le ostilità debbano riprendere, il 73% di questo campione ritiene che debbano finire solo quando si avrà la certezza che gli Ayatollah non avranno mai la bomba atomica. Queste ultime due percentuali saranno un elemento di valutazione di Trump nella sua decisione di riprendere o no i bombardamenti. La sua base in sostanza non gli è contro. Il sondaggio contempla anche le prossime elezioni di medio termine. I democratici sono dati 10 punti avanti rispetto ai repubblicani, ma il partito di Barack Obama sembra mancare ancora di slancio. Il 44% dei democratici è insoddisfatto dell'atteggiamento del suo partito, mentre lo è solo il 23% dei repubblicani rispetto al Grand Old Party. In più, i repubblicani, come si sa, stanno ridisegnando le mappe dei seggi in diversi stati, dando così tra gli 8 e 10 seggi in più al loro partito nelle prossime elezioni di novembre.
Dopo Trump arriva Putin. Il presidente russo comincia oggi la sua nuova visita a Pechino, dove la scorsa settimana era andato in viaggio il presidente degli Stati Uniti. Cina e Russia sono legate dagli interessi economici e dalla comune contrapposizione proprio agli Stati Uniti. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
In un mondo di conflitti e disordine, la Cina si colloca sempre più come un punto di riferimento politico e diplomatico, forse proprio per il fatto che teme conflitti e disordine come la peste, che quindi se ne tiene alla larga. Vince senza fare nulla, come i classici insegnano, è però un nulla attivo. E così oggi il turno di Putin arrivare a Pechino subito dopo Trump e buon ultimo di una lista di capi di Stato e di governo, tra cui Macron e Starmer. Cosa hanno Russia e Cina da dirsi? Innanzitutto si tratta di rinsaldare un partenariato strategico fondamentale per entrambe. È una relazione diseguale per potenza economica, ma Putin questa volta ha buoni assi nella manica, specialmente perché dopo Hormuz la Cina ha bisogno di mettersi al riparo da eventuali crisi energetiche e lui l'energia ce l'ha. Così si parlerà senz'altro di gas e petrolio. Per la Cina la Russia rappresenta circa il 18% delle importazioni di petrolio rispetto a circa il 13% dell'Iran e a circa il 42% degli altri paesi del Golfo. Probabile che la quota russa aumenti. Putin punta poi a promuovere il progetto del gasdotto Power of Siberia 2, a lungo rimandato perché Mosca e Pechino non si accordano sul prezzo del gas. Se arriveranno novità saranno solo l'inizio di un processo fatto di contrattazioni successive, ma sarà comunque significativo. Nei dossier di politica internazionale Cina e Russia hanno un interesse in comune: tenere a distanza gli Stati Uniti e promuovere il multipolarismo. Questo per ora è più che sufficiente, ma difficilmente Xi Jinping, che gioca su tutti i tavoli e che può farlo, si appiattirà eccessivamente sulle posizioni di Putin.
Nel Mediterraneo, a sud di Cipro, sono salite a 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, questo almeno secondo il sito ufficiale della missione, che parla di 10 mezzi ancora in navigazione. L'assalto della marina di Tel Aviv è iniziato ieri mattina e al momento non ci sono certezze su dove saranno portati gli attivisti, anche se sembra probabile che la destinazione sia Israele. Nella notte due degli italiani che sono sulle barche ancora non intercettate, il deputato Dario Carotenuto e il sindacalista Dario Salvetti, ci hanno confermato di essere ancora in viaggio. Il primo ci ha anche riferito che in queste ore la sua barca sta cercando di allontanarsi da una nave militare israeliana. E sentiamo quello che ci ha detto proprio pochi minuti fa Simona Losito, giornalista freelance, anche lei su una delle barche che non sono state ancora fermate.
In totale sono state intercettate 40 imbarcazioni, noi invece continuiamo a navigare, siamo stati tutta la notte svegli a monitorare il cielo e le acque intorno a noi. Non ci sono stati avvistamenti particolari, a parte qualche drone che provava a sorvegliare l'area. Per ora pensiamo di essere liberi da possibili attacchi, però ci aspettiamo che ci approccino nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Speriamo il più tardi possibile. L'intento è quello di continuare verso Gaza, di avvicinarci quanto più possibile alle coste palestinesi, finché non ci fermeranno.
Tra le centinaia di persone sequestrate finora, almeno 12 dovrebbero avere nazionalità italiana. Ieri pomeriggio il ministro degli esteri italiano ha chiesto la loro liberazione. Dalle opposizioni arrivano pressioni perché il governo faccia di più e in decine di città ieri ci sono state manifestazioni a sostegno della flottiglia, in parte già previste per lo sciopero generale del sindacato di base USB, convocato proprio in appoggio alla missione. Sentiamo alcune delle persone scese in piazza ieri sera a Milano, intervistate da Matteo Lefons.
Se una persona ha il senso dell'umanità non può permettere che tutto questo continui in questo modo. Israele è uno stato genocida, in quanto tale non si può collaborare con lui, non possono farlo gli stati, non possono farlo le imprese, non può farlo nessuno, altrimenti è complice.
Questa della flottiglia è un'occasione di un ennesimo atto di pirateria e di violazione di leggi internazionali. Anche questo dovrebbe spingere il governo non a reazioni tiepide come quella del ministro Tajani.
Io credo che ognuno di noi abbia un grande potere, anche stare un'ora in silenzio, fermi, in Duomo, tutti i giorni, ha un grande potere simbolico. È il nostro modo di dire non in mio nome, io non ci sto, io sto con gli oppressi, non con gli oppressori.
E Milano resta gemellata con la capitale israeliana Tel Aviv. Il Consiglio Comunale ieri sera ha respinto la richiesta di sospensione presentata dai Verdi, smentendo quanto votato dallo stesso Consiglio 8 mesi fa. 21 voti contrari, 17 favorevoli. La maggioranza che sostiene il sindaco Sala si è spaccata. A favore della sospensione hanno votato i Verdi e la maggioranza del PD, 3 i voti contrari tra i Dem. Contro la sospensione hanno votato i Riformisti, Azione, la lista civica del sindaco e il centrodestra. A ottobre dell'anno scorso il Consiglio aveva votato a favore della sospensione con numeri sempre risicati. Il sindaco Sala e la Giunta poi non avevano dato seguito a quel voto, una forzatura istituzionale che ha portato i Verdi a ripresentare un nuovo ordine del giorno. Una spaccatura che, dopo i voti sulla vendita di San Siro e il Salva Milano, apre una nuova crisi politica nella coalizione di centrosinistra a un anno dal voto. A San Diego, in California, c'è stata una sparatoria in una moschea. Due assalitori hanno sparato, causando 3 morti, compreso un responsabile della sicurezza. Poi si sono uccisi. È successo nel principale centro islamico della città. I due assalitori avevano 17 e 18 anni. Secondo i media americani, nella loro auto sono stati trovati messaggi contro l'Islam. L'imam della moschea ha parlato di odio e intolleranza religiosa senza precedenti negli Stati Uniti. In Italia oggi l'uomo fermato per l'attentata strage di Modena dovrebbe essere interrogato. Al momento la pista più probabile resta quella dei problemi psichiatrici. Nonostante a livello politico la Lega insista su un presunto movente islamista e su alcune mail in cui l'uomo aveva insultato i cristiani. A partire dall'attentata strage oggi ci sarà un dibattito al Parlamento europeo, il servizio da Bruxelles.
I fatti di Modena irrompono alla plenaria del Parlamento europeo, dove l'agenda iniziale è stata modificata in apertura dei lavori per includere il tema al dibattito di oggi pomeriggio. I gruppi di destra conservatrice e sovranista sono riusciti a far passare il nuovo punto in agenda con il solito supporto del Partito Popolare Europeo, quindi replicando la maggioranza italiana, anche se con alcuni distinguo. Prima di tutto, la plenaria di Strasburgo ha approvato la richiesta del gruppo dei conservatori e riformisti europei, quello di Fratelli d'Italia, ma ha bocciato quella dei Patrioti per l'Europa, cioè della Lega. I conservatori hanno limitato la questione al proteggere gli spazi pubblici e prevenire la violenza nell'UE. I Patrioti volevano spingersi ben oltre con il titolo «Necessità urgente degli Stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze». E poi va segnalato che il Partito Democratico ha votato a favore della mozione dei conservatori per non lasciare la questione solo in mano alle destre, senza però risparmiare un attacco alla Lega. Rifiutiamo qualsiasi forma di strumentalizzazione. Parleremo di Modena, di vicinanza alle vittime, di sicurezza e della meravigliosa reazione della città, ha messo in chiaro il capo delegazione Zingaretti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
A Siena la polizia ha denunciato 13 minorenni con accuse di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia di fascismo e nazismo. La notizia di poco fa, al momento non ci sono altri dettagli, in giornata ci sarà una conferenza stampa nella questura della città toscana. Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
Christian Mungiu ritorna a Cannes con alcuni suoi temi classici legati all'ossessione religiosa, all'emigrazione, alla colpa. Il regista romeno, già vincitore di una Palma d'Oro nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, porta avanti la riflessione sulla società romena cominciata con opere legate all'epoca post-Ceausescu e che oggi porta il peso di una cultura fortemente intrisa dai dogmi della Chiesa. In Fjord trasferisce in Norvegia, nel paese originario della madre, interpretata da Renata Resve, una numerosa famiglia di Bucarest che non riesce a inserirsi nella comunità. Il padre, l'attore Sebastian Stan, costringe i figli a mettere in pratica gli insegnamenti della Bibbia, a pregare tutti i giorni e a rinunciare a ogni tipo di distrazione, minacciando punizioni. Questo comporta la denuncia dei genitori da parte della scuola ai servizi sociali, con l'accusa di infliggere violenze corporali sui figli e condannandoli alla separazione da essi. Fjord è uno di quei film che potrebbe entrare nel palmarès. L'altro film in concorso, L'Inconnu di Arthur Harari, è tratto da una graphic novel di David Zimmerman, ma lo scambio dei sessi giocati tra Léa Seydoux e Nils Schneider funziona solo nelle pagine disegnate, creando confusione e spaesamento con una storia troppo irreale per trovare appigli che la rendano cinematograficamente credibile.
Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8:30.